Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Onorina Pesce Brambilla.
Sono stata arrestata a Milano il 12 settembre del 1944.
Il motivo?
Il motivo? Io facevo parte della terza brigata GAP, comandata da Visone, che è Giovanni Pesce. E avevamo un collegamento con un tale che si definiva Arconati, ma poi non era nemmeno il suo vero nome, il quale si era riuscito ad arrivare al comando delle Brigate Garibaldi, perché dicendosi partigiano, dicendosi che poteva dare informazioni e armi ai gappisti. E il comando delle Brigate Garibaldi aveva passato questo individuo, questo collegamento, a Giovanni Pesce, il quale non si fidava molto, perché questo qui faceva un sacco di domande. Non era il periodo allora di fare troppe domande, di voler sapere troppe cose. E quindi un giorno, esattamente il 12 settembre, c'era un appuntamento con questo Arconati e avremmo dovuto andare io e Pesce, perché appunto lui ci avrebbe dato dei recapiti per avere delle armi. Però all'ultimo momento Pesce non ha potuto venire, perché qualche giorno prima, in un'azione nella quale c'ero stata anch'io, era morto un partigiano in via Ponzio, qui a Milano in via Ponzio, davanti alla piscina, e un gappista era stato ferito e arrestato. E stavano progettando di liberarlo, era stato portato al policlinico. E per organizzare questa azione, per liberare Antonio, all'ultimo momento Pesce non ha potuto venire, ma ha detto vai tu e rimandi l'incontro con questo individuo. E infatti io sono andata in Piazza Argentina, davanti al cinema, adesso da un po' di tempo non c'è più, c'era il cinema, e lui era lì e io mi sono avvicinata. Ma immediatamente sono arrivati altri, lui mi ha detto non muoverti, siamo circondati, e dopodiché è sparito lui, invece sono venuti altri e quindi sono stata arrestata. Poi dopo io mi sono accorta più tardi che c'era tutta la zona circondata, era una vera e propria imboscata che dovevano prendere il comandante dei GAP. Per loro sarebbe stato un bel colpo, certo forse io non sarei qui a raccontarla come moglie di Pesce. Gruppi di azione patriottica, che erano i partigiani che agivano nelle città e anche nelle pianure, cioè non in montagna, ed era una lotta particolare, perché piccoli gruppi, distaccamenti di 4-5 e qualche volta anche meno, che compivano azioni di disturbo, di sabotaggio e poi di colpire le spie e i collaborazionisti. Una lotta piuttosto dura, perché si era soli, insomma, in mezzo proprio alla città, che era occupata con caserme e così via, sia dai tedeschi che dai fascisti, dalla Muti e da tutti gli altri gruppi di fascisti. E io ero entrata in questa formazione perché io volevo andare in montagna prima ancora di conoscere Pesce. Subito dopo l'8 settembre ho fatto parte dei gruppi di difesa della donna, che è stata una grande organizzazione che si è collegata, ha mobilitato, è proprio il caso di usare questa parola, centinaia di migliaia di donne in tanti modi, di aiuto ai partigiani, di distribuzione della stampa clandestina, di portare ordini, e poi su tutta l'Italia del Nord. No, anche da Firenze in su, e fu un'organizzazione veramente capillare, molto importante, per cui le donne davvero hanno dato un grande aiuto, un grande contributo, anche se 50 anni dopo però Boldrini l'ha detto, che se non ci fossimo stati noi, se non ci fossero state le donne, noi non avremmo combinato niente, E questo è veramente vero. Io ho fatto parte per diversi mesi e poi avevo altri incarichi di distribuzione della stampa clandestina in alcuni recapiti di Milano. Poi a un certo punto ho chiesto di entrare in una formazione combattente e di andare in montagna con i partigiani. E mi hanno proposto invece di rimanere a Milano, perché la GAF si stava ricostituendo dopo tanti arresti che erano stati fatti e quasi tutti sono stati fucilati, prima Rubini, poi Campeggi e tanti altri. Ed è così che sono entrata nella brigata e ho conosciuto Visone e così ho fatto quello che mi si chiedeva di fare, insomma. Purtroppo per non tanto tempo, perché dopo sono stata arrestata.
E quindi dopo essere stata arrestata?
Dopo sono stata arrestata ed erano le SS di Monza, perché questo tipo, questo Arconati, era al servizio delle SS di Monza che agivano in quella che era la sede del fascio, la casa del Balilla, che avevano requisito proprio per la lotta antipartigiana. E infatti parecchi sono morti lì di compagni, di partigiani. Rubini, il primo comandante dei GAP di Milano, è stato ucciso dopo grandi torture, è stato ucciso lì proprio nel carcere di Monza. Per cui a un certo punto non mi trovavano nemmeno più i compagni, non sapevano più nemmeno che fine avessi fatto, perché mi cercavano a Milano, c'era la Muti, c'erano tutti questi gruppi. E invece sono stata portata a Monza, alla casa del Balilla, e poi dopo lì nel carcere, che l'hanno chiuso da non molto tempo, un vecchio carcere. E lì sono stata 2 mesi, sempre isolata, sempre da sola. Questo è stato il periodo forse peggiore. Oddio, se avesse saputo cosa succedeva in Germania, forse no. Ecco, ma non lo sapevamo noi che c'erano i campi di sterminio. Anche a me, quando mi hanno detto, un po' scherzando, un po' sul serio, non ti fuciliamo, ti mandiamo a lavorare in Germania, io ho pensato, vabbè, andrò a lavorare in Germania, pazienza, finirà la guerra, tornerò a casa. Certo che non lo sapevo, che magari certamente non sarei tornata.
Quanti anni avevo, Onorina?
Avevo 20 anni. Avevamo tutti, la guerra la fanno sempre i giovani, Eravamo tutti, in grande maggioranza eravamo tutti giovani, tutti partigiani che hanno combattuto, che sono morti, eravamo tutti giovani, erano pochi quelli che magari erano già uomini o donne un po' più mature, ma soprattutto chi combatteva in prima linea, diciamo così, erano soprattutto i giovani.
Quindi dopo il carcere di Monza?
E dopo Monza, dopo 2 mesi, un giorno sono uscita, sono mantenuta 2 giorni a San Vittore e poi mi hanno mandata al campo di concentramento, l'avevano detto, destinata al campo di concentramento, però io non sapevo dove assolutamente. Siamo arrivati a Bolzano e esattamente l'11 novembre del 44, 2 mesi dopo, e tutto sommato il fatto di essere rimasta 2 mesi in carcere è quello che mi ha salvato la vita. Perché quando io sono arrivata avevano già grandi difficoltà a far partire i treni, ne hanno mandati lo stesso alcuni, però le donne non le hanno più mandate. Noi eravamo lì in parecchie donne a Bolzano, forse in altre testimonianze forse lo sapete. Siamo arrivati anche a essere in 500 in quel capannone che era il blocco F riservato alle donne. Io ho visto parecchi convogli partire in dicembre, in gennaio, l'ultimo in febbraio, che però tornarono indietro perché non avevano potuto passare il Brennero, perché c'erano le ferrovie tutte bombardate dagli alleati. Però di donne ho visto qualche donna ebrea, ma erano pochi gli ebrei che sono passati da Bolzano, si parla mi pare di un centinaio o poco più, perché gli ebrei venivano subito mandati nei campi di sterminio, non li mandavano al campo di smistamento che come era Bolzano. Però di donne l'ultimo convoglio, credo che sia stato proprio 10 giorni prima che arrivassi io, che erano partite parecchie donne che sono finite a Ravensbrück.
Onorina, si può parlare del suo trasporto da San Vittore a Bolzano, compreso sì. L'arrivo, l'ingresso?
Noi siamo partiti da Milano di sera, eravamo ci hanno messo su una specie di, non ci hanno messi sui carri merci, non siamo andati in treno, ci hanno trasportati su un pullman, anzi credo che fosse un autobus, di quelli normali che, naturalmente, che credo che, che i tedeschi sequestravano. Ed eravamo in, ce l'ho il numero esatto, 78, di cui 7 donne. Abbiamo viaggiato tutta la notte, naturalmente non ci hanno dato niente da mangiare, ci hanno fermato un paio di volte perché qualcuno aveva qualche bisogno in nei posti di campagna, e siamo arrivati poi a Bolzano al mattino subito verso le 7, 7:30, ed eravamo naturalmente un po' stanchi, per quanto, anche perché non era, nessuno di noi era riuscito a riposarsi, a dormire, non solo perché eravamo scomodi, ma poi perché non si sapeva dove andavamo, ma allora c'erano naturalmente le opinioni più diverse, ma ci fermiamo a Bolzano e ci mandano direttamente in Germania, comunque non lo sapevamo. Arrivando lì, beh, abbiamo visto, nessuno di noi, forse specialmente le donne, ma nemmeno gli uomini allora, sapevamo cosa fosse un campo di concentramento, non avevamo mai... Anche se sotto il fascismo, vabbè, sapevamo che c'era stata gente nelle galere, il confino, ma i campi di concentramento veri e propri, perlomeno non lo sapevamo. E allora l'impressione, arrivando lì al mattino, che cominciava già a fare freddo, c'era un po' di nebbiolina, a vedere queste baracche, questi alcuni uomini che giravano un po' malmessi, e quindi la prima impressione è di essere in un mondo così, che non sapevamo cosa fosse. Avevi perfino l'impressione che entrando lì sparivi, nessuno avrebbe saputo più niente di te, sarebbe stata una cosa, cioè, completamente divisi dal resto del mondo. Vabbè, dopo però un pochino ci si abitua a tutto. Poi a Bolzano, voi lo sapete, c'era una forte organizzazione clandestina che era stata iniziata e soprattutto sostenuta dai comunisti, dal Partito Comunista, però c'erano anche dei compagni socialisti e altri, e che questo naturalmente dava anche coraggio di sopportare. Poi, siccome avevano il collegamento con l'esterno, venivano a sapere chi erano i partigiani, perché è chiaro che è arrivata lì anche gente che era rastrellata per le strade, che non aveva fatto proprio niente, che poi magari sono finiti senz'altro nei campi di sterminio. Però, per esempio, dopo un po' di giorni qualcuno mi ha avvicinato e io ho capito che la mia presenza era stata segnalata dall'organizzazione. Quindi questo mi ha permesso di conoscere i compagni che dirigevano l'organizzazione clandestina, Carlo Milanesi, Ottavio Rapetti, che era stato uno di quelli che abita qua vicino, di quelli che avrebbe dovuto essere fucilato in Piazzale Loreto, invece per la sua giovane età aveva 19 anni, era anche più giovane di 20 anni. E allora, vabbè, dopo è cominciata la vita nel campo, insomma.
Ma Marina, lei è stata immatricolata?
Siamo stati subito immatricolate, e a ognuno hanno dato il numero e il triangolo corrispondente alla propria colpa. Allora noi eravamo considerati politici, quindi rosso, mi hanno dato il 6087, e poi dopo ci hanno fatto girare un po' per il campo, dopo aver fatto tutte le registrazioni, che ci hanno dato questa divisa, che non era poi nemmeno tanto brutta, perlomeno, nel senso che era una pantaloni e casacca color bianco avorio di tela grezza, dietro sulle spalle c'era la croce di prigioniero. Però insomma era una cosa che si poteva mettere, ecco, non è successo come a quelli che andavano nei campi di Germania che gli davano gli stracci e magari delle scarpe scompagnate, un paio di zoccoli, però lì potevamo tenere anche i nostri vestiti, potevamo tenerli. E infatti in quella fotografia si vede che io ho un mio golf.
Ma non era il suo primo numero di matricola, vero?
Come?
Questo di Bolzano.
Non era?
Il suo primo numero di matricola.
Beh, l'avevo avuto a San Vittore. Sì, a San Vittore. Ce l'ho segnato il numero. Però a San Vittore sono rimasta solo 2 giorni, perché ero lì proprio di transito. Mi hanno mandata lì per dopo aggregarmi a quelli che andavano in Germania.
Scusa, Norina, 2 cose. Nel viaggio da San Vittore a Bolzano eravate una settantina.
78, dopo ho fatto ricerche.
Sette donne. E restano
tutti uomini, tutti giovani.
Ti ricordi qualche nome di uomo o di donna?
Ho dimenticato. Mi ricordo solo la compagna, la Giuseppina Ruga, che era una partigiana della Valsesia, che avevo conosciuto a San Vittore, che dopo la guerra non siamo più riusciti a sapere, sia io che l'altra compagna che l'abbiamo cercata, non siamo più riusciti a sapere che...
Ha fatto il transport con te?
Sì, che era lì, lei era già lì nel carcere di San Vittore, era stata arrestata in Valsesia, lei diceva di essere una staffetta di Moscatelli. E lì abbiamo fatto amicizia, se così possiamo dire, infatti dopo siamo sempre arrivati insieme anche a Bolzano, che dopo è arrivata un'altra compagna che avevo conosciuto a San Vittore, ma che è arrivata dopo di noi, la Casati Serafina, che è ancora viva, e però non mi è rimasto il ricordo dei visi, anche perché, come ho detto, finita la guerra io ho cercato un po' di dimenticare.
Degli uomini non ti ricordi,
Guardando i nomi, siccome mi hanno dato l'elenco, c'ho un elenco di quelli che sono usciti, sì, perché all'ANED hanno l'elenco di quelli di San Vittore, che credo che lo tengano da qualche parte molto, molto al sicuro, e allora un compagno un paio d'anni fa mi ha dato la fotocopia, che fra l'altro sono stata fortunata di averlo, perché sono proprio una delle ultime. Dopo non si è trovato più niente di San Vittore, perlomeno quando poi San Vittore è stato liberato, nella documentazione che hanno trovato non hanno trovato gli altri, perché poi dal novembre dopo ce ne sono stati ancora tanti. Ma arriva proprio a metà novembre del 44 e io infatti sono una delle ultime, insomma. Poi se volete ve la faccio vedere.
Sì, la ecco, l'altra domanda era, sempre nel transport da San Vittore a Bolzano, chi c'era come guardie su questo pullman?
C'erano dei tedeschi, e forse anche qualche italiano, però. Però qualcuno magari si ricorderà più di me di quel trasporto. Chissà, bisognerebbe ricercare qualcuno di quei 71 uomini.
Vediamo dopo i nomi, sì. Magari mi ricordo di qualcuno.
Quindi, allora,
Io ho due telefoni.
Due.
Per una storia che prima avevamo l'ufficio e così via.
Pensavo che avevi il telefono sotto controllo.
Questo è importante, già si comincia a costruire la mappa. Quindi è arrivata a Bolzano, gli hanno fatto spogliare?
Sì, mi ricordo che prima di scendere dal pullman abbiamo aspettato un po'. E chissà perché mi è sempre rimasto un ricordo di un pezzo di pane che c'era per terra. Forse perché avevamo fame, perché non ci avevano dato niente da mangiare tutta la notte. Sì, quel pezzo di pane per terra nel fango. Sono quei flash, quelle cose strane. Magari poi non ci si dimentica di altre cose. Perché?
Guarda davanti. Quindi sei entrata a spogliazione?
Sì, siamo andate nell'ufficio che hanno preso tutte le generalità, i dati anagrafici, ci hanno dato il numero, il tagliando il triangolo, e poi dopo siamo andati in magazzino che ci hanno dato questa tuta, questa divisa del campo, e poi ci hanno voluto tutta la mattinata, sono state parecchie ore per fare tutto questo lavoro, e poi dopo ci hanno destinati quelli che chiamavano i block. E noi il blocco delle donne, che era quello vicino alla porta d'ingresso del campo, perché era l'ultimo, si vede dalle fotografie, era il blocco F. Sì.
E in ufficio, al momento dell'immatricolazione, si ricorda se c'era...
No, non ho un ricordo di qualche cosa.
Una donna, un uomo, non so.
Ma c'era un uomo, c'era un tedesco, mi pare. C'era un tedesco. Però non mi ricordo bene se c'era qualcun altro.
Quindi siete entrate nel blocco F.
F.
Tutte voi donne, tutte voi.
Noi donne, noi sette donne.
E lì hai trovato altre donne nel blocco F?
No, non subito. Solo qualche giorno dopo ho individuato la Laura Conti, perché mi era stata segnalata dai compagni, però in un secondo tempo. E invece, poi dopo abbiamo costituito, così ci eravamo legati un po' di amicizia, come che ci aiutava, con invece una compagna che è arrivata però una settimana dopo, e poi più tardi una compagna di Verona che è morta qualche anno fa, che il marito è morto poi a Mauthausen, la Rosetta Meloni. No, che, ecco, lei non era giovane, lei aveva già un 40 anni, era stata arrestata col marito che era un comunista, erano tutti e due comunisti, lei è riuscita a fermarsi a Bolzano, è arrivata dopo però, e poi con un gruppo di compagni di Genova, c'era Ghirelli e la moglie Yolanda, e poi un gruppo di compagni che venivano dall'Ansaldo, che erano stati arrestati per gli scioperi. Però ci vollero alcuni giorni perché prima io conoscessi, perché sennò lì c'era tutte donne. C'era la moglie di Montanelli, la prima moglie di Montanelli, la Margherita Montanelli. Lei è stata liberata anche prima di noi, mi pare che in marzo dopo lei non è stata fino alla fine. Lei era tedesca, forse sono di origine tedesca, ma era una donna che faceva un po' la vice campo, insieme alla ragazza giovane, la Cicci, che faceva ma era una ragazza, questa qui era una ragazzina in gamba che ci faceva filare, ma in senso buono, perché per la verità, anzi, eravamo legate, non era assolutamente una carogna per niente. In questo momento il nome mi sfugge, ma dal libro di Appacher poi il suo nome c'è. E lei, la Montanelli, faceva un po' la vice campo ed è una donna disponibile anche a aiutare, una bella donna alta, bionda, proprio il tipo un po' di tedesca.
Ecco, mentre invece la capo vera era tedesca.
Era tedesca, la capo vera era questa che noi avevamo soprannominato la Tigre, che c'è anche il nome sui libri, c'è anche il nome, adesso a me sfugge, che era veramente una carogna, piccola, brutta, fra l'altro. E quella bisognava girare al largo, perché girava sempre con la frusta e per niente, insomma, bisognava stare alla larga, ecco, era inutile fare gli eroi e farsi picchiare se non era il caso, bisognava girare alla larga. Poi lei però a un certo punto è andata via. È andata via, ne è venuta un'altra, gli ultimi tempi forse, e la chiamavamo la Tigrina. Lo so che si parla poco di questo, ma in realtà, forse l'ho letto da qualche... Dopo ne è venuta un'altra, ma doveva essere proprio gli ultimi tempi.
La Tigrina,
l'avevamo soprannominato la Tigrina.
Sempre tedesca.
Ecco, il capocampo, quando sono arrivata io, era Maltagliati, sul quale poi dopo si erano dati dei sospetti, ma per quello che posso dire io non aiutava, non era. Poi dopo lui è andato via ed è venuto, ed era Novello il capocampo, questo compagno che è stato poi fino alla fine, che poi credo abbia sposato la Cicci. Poi dopo la guerra, sì. Ecco, sono stati 5 mesi e mezzo in questo campo, dove certo rispetto alla Germania, lo ripeto, non c'era nemmeno da paragonare. Però insomma non è che noi stavamo bene, non è che eravamo in villeggiatura.
Ti ricordi come era organizzato il campo?
Sì, allora? Sì, mi ricordo, c'erano tutti i blocchi da una parte, di fronte noi avevamo le docce, dall'altra parte di dove eravamo noi, poi sulla destra c'erano i servizi, fra cui anche la sartoria dove io andavo, erano tanti compagni che avevano detto: se ti mettiamo in un lavoro del campo forse si evita la Germania, forse, però, perché io ho visto tanti che erano addetti ai servizi, che sono compagni, che sono andati soprattutto. Beh, io ho accettato, anche se non mi entusiasmava l'idea di stare tutto il giorno in questo ambiente buio, basso, brutto, a cucire, che non mi piaceva per niente, non ne avevo mai voluto sapere. Però, e lì c'erano anche le altre due compagne, la Serafina, che non chiamavamo Ina, e questa è la Giuseppina Ruga, e poi c'erano delle altre, e allora eravamo lì a cucire gli indumenti dei deportati che venivano dalla lavanderia, per modo di dire, e così cucivamo tutta sta roba che erano stracci. Ma io in un momento mi sono stufata.
Ti ricordi che c'era in lavanderia? Che comandava un po' la...
Accidenti, sì, ma non riesco a inquadrare, mettere a fuoco il nome, però me lo ricordo. Poi mi ricordo il compagno che era in tipografia, mamma mia, il nome, accidenti, il nome lo so, che è morto qualche anno fa, che deve essere lui che ha stampato poi queste tessere. Sì, ma se guardo il libro poi mi vengono in mente i nomi.
Ti ricordi il blocco celle?
Il blocco celle era in fondo sulla destra, e anche da lì insomma cercavamo di passare un po' alla larga, perché chi entrava lì dentro lo sapevamo, entrava lì dentro, c'erano i due ucraini giovani che erano veramente bestiali, chi entrava lì, là da Bufolini c'è stato un 20 giorni. Perché lei teneva i collegamenti con il CLN fuori e le avevano trovato qualche cosa, le è andata ancora bene. Lei era in infermeria perché era dottoressa, era radiologa, insieme a Ferrari, che dopo è stato sindaco di Milano. E io me li ricordo bene, non solo perché si vedevano, sapevo chi erano, ma anche perché abbiamo avuto bisogno di andare in infermeria. A un certo momento avevamo sempre raffreddore e tosse, naturalmente. E a un certo momento io ero diventata sorda, probabilmente mi aveva colpito una forma di otite, insomma. Sono stata un paio di mesi sorda, e c'era invece l'altra compagna, la Ina, che non parlava. La cosa ci faceva anche un po' ridere, aveva perso la voce. Vabbè, siccome avevamo 20 anni, in quelle condizioni qualche volta facevamo anche un po' di ironia sulle nostre condizioni. Però credo che mi abbiano curato con l'aspirina tutto lì, perché era tutta una messa in scena, naturalmente, anche se loro si davano da fare. Poi c'era un altro medico, che adesso il nome non mi ricordo, ma sui libri c'è, ma quello chissà perché non me lo ricordo. Invece mi ricordo molto, molto bene della Ada e di Ferrari.
Poi c'è stato anche quello della casa farmaceutica, l'Epiti.
No, era già, probabilmente, io non l'ho conosciuto. Penso che però fosse già partito, non ci fosse più al campo quando sono arrivata io a metà novembre.
E Pete Schiller le dice qualcosa questo nome?
Chi?
Pete Schiller.
No.
Era uno dei medici.
Ah, ecco, forse è quello che io non riesco...
Un altro tesino.
Ah.
Tedesco. Pete Schiller si chiama.
E cosa faceva?
Il medico.
Ah, beh, no, non me lo ricordo. Io in infermeria mi ricordo, mi sono sempre ricordata della Ada e di Ferrari. E di Ferrari, forse perché li conoscevo di più, non lo so. Poi mi hanno curata loro, però hanno fatto quello che potevano.
Ma la sartoria, la tipografia, e poi c'erano altre.
Sì, poi c'era la lavanderia.
Ecco, no?
E le cucine.
Erano dentro nella recinzione o fuori dalla recinzione del campo?
Ma erano dentro, credo. No, eravamo dentro senz'altro, almeno la sartoria eravamo dentro.
Dentro
nel recinto del campo.
Ecco, il recinto era fatto come? Il muro in filo spinato? Cos'era?
Sì, c'era filo spinato, ma c'erano anche dei pezzi di muro, mi pare.
C'erano delle garrite?
Le garrite, la garrita c'era, anzi una delle prime cose arrivando, ma avevo visto la garrita, appunto, siccome ho detto, ma non sapevamo cosa fosse il campo di concentramento, abbiamo visto questa visione, e poi la garrita.
Ecco, nei blocchi, I blocchi erano tutti liberi oppure c'era qualche blocco che era...
Ma il nostro blocco con quello vicino, che era il blocco E dei pericolosi, in alto aveva uno spazio. Tant'è vero che più di una volta anch'io mi sono arrampicata. Mi sono arrampicata perché davamo qualcosa da mangiare a questi poveracci che erano particolarmente isolati, che potevano uscire solo un'ora al giorno, poco, ed erano quelli che gli davano ancor meno da mangiare, ed erano veramente compagni. Tant'è vero che quando noi, io e la Linda, siamo andati poi fuori alla caserma della Vergola, i soldati lì ci davano dei pezzi di pane, quando tornando glielo davamo a loro, e loro ci aspettavano fuori, perché poi la divisione era una divisione proprio, anche il muro, io penso che se qualcuno avesse voluto abbatterlo ci riusciva, e in alto c'era questo spazio, per cui specialmente quando sapevamo che c'era una spedizione, allora noi cercavamo di dargli qualcosa, non sapevamo che arrivando in Germania poi gli portavano via tutto, anzi se avevamo un golf, se avevamo delle calze di lana, della roba, ci spogliavamo quasi, e spesse volte siamo state anche punite per questo, lunghi, come si chiama, fuori, inquadrati fuori davanti al blocco, per delle ore, senza mangiare.
Appelli.
Ma quella era proprio la punizione, non era solo l'appello.
Sì, ma li chiamavano l'appello.
Sì, l'appello era al mattino e alla sera, no?
Si tenevano lì.
E invece per punizione, qualche volta hanno visto che noi aiutavamo quelli che partivano, e noi donne siamo state fuori parecchie ore, inquadrate davanti, per punizione proprio. Comunque più di una volta anch'io mi sono arrampicata. E loro si arrampicavano dall'altra parte e oltretutto ci salutavamo anche e loro ci abbracciavano, poveretti, perché insomma oltretutto erano così, così isolati, così soli, così che vedere anche delle compagne, delle donne così, e questo è successo più di una volta, sì.
Prima diceva della struttura clandestina del campo, ce ne può parlare?
Sì, comunque c'è... Ci sono dei libri che ne parlano bene, con tutti i nomi di chi faceva parte. C'è una relazione, ma penso che voi la conosciate, lì all'archivio, che pubblicò sul suo libro Marosin, Odissea partigiana. No, io l'ho sempre avuto. E lì c'è, riporta una relazione di qualcuno che lui per conto del Comitato di Liberazione di Milano aveva incaricato di fare un'indagine. E poi ve la faccio vedere.
Qualcuno che aveva
incaricato, sì, perché siccome loro erano lì nella Osoppo, era nel Padovano, nel Friuli, no? La Osoppo, la famosa Osoppo con Marosin, vero, no? Un individuo molto discusso anche dopo la liberazione, sì. E c'è una relazione e lui aveva dato bene l'idea di come funzionava il campo. E ci sono i nomi di tutti quelli che facevano parte del comitato clandestino, che era, appunto, abbiamo detto, c'era Rapetti, c'era Milanesi, c'erano altri. E come funzionava? Beh, funzionava molto, perché cercavano intanto di aiutare tutti. Io so che dopo la liberazione ci fu una polemica, soprattutto da parte dei socialisti, che si lamentarono che i comunisti erano più aiutati. Il che poteva anche essere, avvenuto, nel senso che noi venivamo così individuati, insomma, qualcuno informava di chi si trattava. E quindi c'era anche un problema di sicurezza per loro. Qualcuno può darsi che non siano riusciti ad aiutarlo anche per timore di dettero delle informazioni ai tedeschi. Io sempre, chissà perché, magari questo non ditelo però dopo, ho sempre avuto l'impressione che i tedeschi tutto sommato qualcosa sapevano. Perché veramente hanno fatto moltissimo questi compagni,
cioè, tipo,
di aiuto, per esempio rubavano nelle cucine per darci qualche cosa di più da mangiare, e poi i collegamenti che riuscivano a tenere con l'esterno.
Vi arrivava posta?
Sì, noi potevamo scrivere una volta al mese, mi pare, o due. No, una volta al mese forse. Ci davano, io c'ho ancora qualche, io ho tutte le lettere che mia mamma ha conservato, che le ho mandato io. Non ho quelle che mi mandava lei, perché non le tenevo, anche perché avevamo bisogno di carta. Avevamo bisogno di carta. È buffo, ma è così. Invece mia mamma le ha conservate tutte, che io non lo sapevo. Me le ha date diversi anni dopo, cioè che anche lei si era dimenticata. Mia mamma è stata anche lei una partigiana, è stata anche lei dei gruppi di difesa della donna, una donna molto coraggiosa, un'antifascista, e a 95 anni è ancora viva, ed è in gamba, una donna molto coraggiosa proprio. E, però noi riuscivamo a mandare via clandestinamente delle altre lettere da quelli che uscivano a lavorare, i gruppi che uscivano a lavorare. E allora ce n'è alcune che c'è il timbro di censura, altre invece che non c'è niente, quindi devono essere quelli che io sono riuscita a mandare fuori senza passare da loro, ecco. Sì, però queste lettere, ora della fine io non facevo altro che chiedere roba da mangiare. Anche di questo mi vergogno un po'. No, ma poi dicevo altre cose, certo che non potevo dire molto sulle condizioni, facevo capire. E ecco, per esempio, dal punto di vista igienico, eravamo in mezzo ai pidocchi, avevamo imparato benissimo a ammazzarli, sì, perché oltretutto, quando facevano l'ispezione per i pidocchi, non li almeno nel blocco delle donne non ne facevano tante, se li trovavano ci punivano, noi non potevamo... Non avevamo modo di pulirci troppo, per le condizioni in cui eravamo. Io nel nostro, mi ricorderò sempre che nel nostro pagliericcio un giorno abbiamo trovato una nidiata di topolini. Se vuoi tirare giù la tapparella.
C'è un baffo di luce.
Ah, può tirare giù la tapparella.
Così com'è.
No, va bene. Okay.
Va bene,
adesso non mi
informi. Potevamo fare la doccia ogni 15. Sì, abbiamo trovato dei topolini proprio. E insomma, tra parte le condizioni igieniche erano quelle che si può ben immaginare. Anche se noi cercavamo molto di stare pulite. Io credo che prendevamo sempre la tosse, anche perché andavamo a lavarci a torso nudo, al freddo, con l'acqua gelida, ma questo era perché non volevamo lasciarci andare. Volevamo resistere anche in questo senso, di essere nel limite del possibile, di cercare di essere ordinate, pulite, perché ci sembrava in questo modo anche di combattere i tedeschi, di dire avete cercato di umiliarci. Questo l'ho letto anche per quelli che sono stati in Germania, sia pure nelle condizioni terribili, il libro della Rolfi, Le donne di Ravensbrück, come lei descrive proprio, ed è vero, c'era questo spirito, noi cercavamo, io mi ricordo una volta, non so come, o forse erano dei pezzi, delle lettere, no, quelle no, che mandare. Ho trovato comunque dei pezzi di giornale, allora mi sono fatti i bigodini, perché allora non c'erano i bigodini che ci sono adesso, anche a casa adoperavamo i pezzetti di giornale per la sera, insomma, forse anche perché eravamo giovani, non lo so, però era anche un modo di reagire a quella situazione che voleva degradarti sempre di più, insomma. Infatti c'erano alcune donne che non erano giovani come noi, che si lasciavano molto andare, invece quelle giovani, tra l'altro fra di noi a un certo punto sono arrivate da Genova un bel gruppo di prostitute che avevano rastrellato a Genova, ma erano delle ragazze simpaticissime, E poi generose, quelle le hanno liberate, mi pare che sono uscite prima, ma erano, le avevano rastrellate per le strade. Qualcuno nel campo diceva che le avevano anche utilizzate, ma a me non è mai risultato, perché erano sempre lì fra di noi ed erano molto, molto allegre, sì, sì. Non mi pare che fossero una quarantina, era un bel gruppo, sì, sì, era un bel gruppo, sì.
E allora il blocco F la mattina si svuotava? E voi...
Si svuotava e ognuno era destinato a lavorare o nel campo o fuori.
E fuori che cosa?
Andavano nella quella che chiamavano galleria, e sono andate anche delle donne lì, dove producevano le armi, era una fabbrica di armi dei tedeschi, che adesso mi dicono è un tunnel dove ci si passa sotto, ho saputo. Oppure andavano al campo di Vipiteno, un po' le hanno, ma era un campo piccolo, molti, ma soprattutto uomini, però dopo rimanevano là e lavoravano lì a Vipiteno. E poi io quando sono stata stufa di star lì in sartoria, che ho detto ai compagni vi ringrazio, ma andrò in Germania, non lo so, ma io qui non resisto più. vabbè, ho detto fa come vuoi. Allora ho chiesto di andare fuori a lavorare. Allora siamo andati in diversi posti. Non so, un giorno per esempio in un bosco a raccogliere legna, che chiamavano al fuoco. Un'altra volta a fare qualche cos'altro, e poi dopo alla caserma della Wehrmacht a fare le pulizie, che è stato l'ultimo lavoro che ho fatto, perché poi a un certo punto, mi pare verso il 20 di aprile, forse anche un po' prima, non ci mandavano più fuori, almeno non mi hanno più mandata fuori. E al posto delle SS erano arrivate come a fare i guardiani, questi della Wehrmacht. C'erano ancora quelli che comandavano, naturalmente, poi anche la SS italiana e gli altoatesini. Però diversi, per esempio, quando uscivamo dal campo per andare fuori a lavorare, c'era uno della Wehrmacht, mentre prima c'era stato l'SS, che ci controllava. E quello si era messo a farmi la corte. E mi aveva, sì, mi aveva proposto di scappare con lui. Lui effettivamente non l'ho visto più dopo, mi sa che gli ultimi giorni ha tagliato la corda, per cui facevamo un sacco di risate tutte quante quando uscivamo, perché lui cominciava, intanto diceva per dire per due, diceva patue, no? E poi si rivolgeva subito a me di fronte a tutte le altre con dei complimenti, è buffa questa storia, eh? Poi mi ha detto di scappare, mi ha proposto di scappare con lui.
Quando rientravate venivate perquisite?
Sì, sì, quando rientravamo venivamo perquisite, insomma ci guardavano così, sì, venivamo perquisite, sì, sì. Però in realtà noi riuscivamo a portare dentro il pane, quindi vuol dire che era un controllo, anche perché ormai eravamo già in marzo, era già verso la fine, verso quando sono andato fuori a lavorare. Sì, infatti tutto sarà durato un mese e mezzo, dopo il campo il 30 aprile siamo usciti.
Ma da chi ricevevate il pane?
Da quelli, dai soldati della Wehrmacht. Noi quando andavamo fuori, quando siamo andati io e la Linda fuori alla caserma della Wehrmacht, eravamo tutte contente, tanto perché mangiavamo il rancio dei soldati, ci davano il rancio, il loro rancio. E poi appunto ci davano soprattutto del pane, forse glielo avremmo anche chiesto noi, non mi ricordo bene, però senza difficoltà, non erano SS, anche se la Wehrmacht nella seconda guerra mondiale ha avuto le sue responsabilità e come, degli eccidi, però non era forse, poi lì dovevano essere tutti piuttosto anziani ormai, tutti
quando
soldati.
Quando uscivi dal campo per andare lì alla caserma? Il tragitto lo facevate a piedi?
A piedi, sì, sì.
Passavate in mezzo alle
Passavamo in mezzo alle case, in mezzo alla gente che ci guardava con stupore, non sempre con simpatia. Non sempre con simpatia, però in realtà nessuno ci ha mai detto niente. Eravamo solo io e lei insieme a questo soldato. E per noi era anche un diversivo, indubbiamente, da fuori dal campo. Ah, ecco, ci voleva anche il pendolo. E di mia suocera era.
Ascolta, voi sapevate che fuori c'era un gruppo, un'organizzazione?
Sì, noi lo sapevamo,
che
non
aiutava,
tutti.
Che mandava dentro?
Che era, sì, noi lo sapevamo.
Informazioni, bigliettini?
Io lo sapevo, le compagne del mio gruppo, eravamo tutte comuniste.
E anche pacchi, tu mi hai ricevuto un...
Ma io ricevevo pacchi che mi mandava mia mamma. Perché, vabbè, qui c'era l'organizzazione gappista, quindi l'organizzazione del Partito Comunista, del Comitato di Liberazione, e quindi a me hanno mandato parecchi pacchi. Credo di averli ricevuti quasi tutti, e li dividevo di solito con tutte le altre compagne che invece non ricevevano no, niente, ecco, per cui non durava molto giorni quello che ci arrivava, sì, appunto. Noi ci siamo nutriti molti di mele. Per fortuna dopo la guerra mi sono piaciute ancora e le ho mangiate, perché c'erano dei giorni che c'erano solo quelle, meno male, le pagavamo, ce le facevano pagare, le compravamo.
E con quali soldi?
Beh, io ero riuscita a avere qualche soldo, mi avevano mandato qualche soldo, mia mamma era anche riuscita a farmi avere, c'è una lettera dove si parla di 2000 lire, che allora era...
2000 lire 200 lire?
2000. Che era lo stipendio di un mese, e poi magari i compagni stessi ci aiutavano, l'organizzazione. I tedeschi li lasciavano entrare, e poi c'era qualcuno, non mi ricordo chi, chissà, forse magari Ottavio Russi queste cose le ricorda, le potrebbe dire meglio di me questi particolari, perché lui poi era particolarmente responsabile della cucina, responsabile di queste cose. E avevano incaricato qualcuno, con qualche deportato, di venderle. E infatti riuscivamo a averle, non tutti i giorni.
Ecco, che tu ricordi, c'era anche una moneta che valeva l'interno?
C'erano, sì, c'era qualche cosa all'interno del campo, che io però... Che c'è Pirola, Felice Pirola, che è dell'ANED, che lui è stato a Buchenwald, è un deportato che è stato in Germania e che da anni lui raccoglie, ricerca, ha una cosa, un archivio spaventoso proprio. E lui c'ha uno di questi buoni di Bolzano nella sua collezione.
Un'altra cosa, che tu ricordi? Hai visto delle scene violente all'interno del campo?
Ma io personalmente non credo di essere mai stata lì nel momento, come per esempio quando hanno preso quel ragazzo che aveva tentato di scappare. Forse eravamo chiuse dentro, non saprei bene, però lo sapevamo. Però poi mi pare che è stata a Pasqua quando... è successo questo fatto. Poi sapevamo delle celle, quelle lo sapevano tutti, anche perché non è che la cosa fosse nascosta, ogni tanto si sentivano delle urla. Poi quell'ebrea di cui si parla, che è morta dentro, che è stata praticamente ammazzata lì dentro le celle, che era una donna già di una certa età, io me la ricordo perché era nel castello sotto il nostro. Noi cercavamo sempre di andare in alto, no? Anche perché eravamo le più giovani, facevamo meno fatica a salire. E mi ricordo questa donna perché piangeva sempre. Poi un certo giorno non l'abbiamo vista più. Anzi, a noi giovani cercavamo di dirle, ma dai, piantala di piangere, tanto, vabbè, finirà la guerra, cercavamo un po' di... Me la ricordo questa donna.
Senta, lei aveva il triangolo rosso, c'erano anche triangoli di altri colori nel campo?
Sì, c'erano soprattutto i verdi, che dicevano che erano gli ostaggi, non c'erano tutti lì, non c'erano tutti, per esempio io rosa degli omosessuali non li ho mai visti lì, c'era la stella, c'erano i gialli degli ebrei, ma ripeto, gli ebrei non ce n'erano, non ne sono passati molti lì. Mi ricordo le ultime settimane, gli ultimi arrivi di ebrei che li hanno portati, che sono, si vede che non potevano più portare in Germania, che forse si saranno salvati. C'era una donna giovane, molto carina, con una piccola, si chiamava Nicoletta. Però chissà perché non mi ricordo se dopo è stata liberata con noi o se è andata via prima. Ho cercato a volte di, tant'è qualche volta mi era venuta voglia di andare lì al CDEC a fare, se magari si poteva ricercare, vedere.
Si ricorda anche di prigionieri americani?
No, io no. Io
americani?
No. Quando siamo arrivati ci hanno detto che parecchi erano stati uccisi, quelli che sono stati fucilati, era la voce che circolava nel campo. Però lì dentro io non ho, bisogna tener conto anche che noi siamo arrivati, quando eravamo pochi eravamo 3-4 mila, Quando io sono arrivata ce n'era già, poi dopo siamo arrivati, se non 3-4 mila, 2 mila senz'altro. Poi prima della fine della guerra, prima che il campo si liberasse, eravamo quasi 5 mila, perché ormai arrivavano continuamente, infatti si vede dagli elenchi gli ultimi numeri che erano 10 mila, anzi un giorno è arrivato lì un gappista, un ragazzo che era con me nella GAP, che purtroppo è morto qualche anno fa, Mauro Bosetti. Ma era già la metà, era già quasi la fine di marzo, infatti si vede i numeri 10.000 e qualcosa. Quindi gli ultimi 2 mesi eravamo lì veramente in parecchie migliaia, e noi donne eravamo in tante, veramente accatastate lì in quel blocco, che dove avevamo veramente poco spazio tra un castello e l'altro.
E anche se c'erano dei bambini.
Io sto dicendo che ho visto questi bambini ebrei, ma non degli altri. Io ho letto da qualche parte che parlano di bambini, ma lì nel mio blocco non c'erano.
E neanche per il campo li hai visti?
E nemmeno per il campo. Sì, vabbè, c'erano ragazzi molto giovani, anche di 15-16 anni, che erano stati rastrellati, ma piccoli no. C'era questa Nicoletta, anche perché era lì vicino a noi e naturalmente così, stavamo insieme a questa bambina, chiacchieravamo. E poi mi pare che ce n'era un'altra, sempre degli ebrei. Lui mi ricordo soprattutto la Nicoletta.
Che quasi se c'erano dei religiosi dentro nel campo.
C'erano, ma io francamente non me li ricordo. Anche perché c'era Ligeri, ma dopo è andato in Germania. Forse è andato via anche prima che io arrivassi. Credo di sì. Non era lì nel novembre già. Comunque eravamo davvero veramente in tanti. Poi sai, non è che si poteva girare come si voleva, Anzi, bisognava stare attenti, fuori orario, girare per il campo perché... cosa facevi? Ti beccavano, ti mandavano via a calci, non potevi, qualche volta si riusciva a scappare, magari scappavo per andare nel blocco A dove c'erano i compagni, era un po', un po' indisciplinata, sì, però bisognava stare attenti, noi avevamo la tigre che ci, che era sguinzagliata. Bisogna che chieda alla Ina se si ricorda della tigrina, so che glielo chieda, perché lei poi si ricorda molto.
Ecco, e un'altra cosa, tu dicevi prima che hai visto molti trasporti, molti uomini passati.
Sì.
Come avveniva queste
cose? Avveniva che intanto, chissà perché, circolava sempre la voce il giorno prima che c'era il convoglio, preparavano il convoglio. Poi in ogni caso noi ci rinchiudevano nei blocchi, il mattino quando cominciavano a radunare quelli che dovevano partire sulla spianata del campo, ci chiudevano nei blocchi tutti quanti e noi guardavamo fuori arrampicandosi su delle finestrelle che erano in alto e non potevamo uscire finché non era finito tutto, quindi li vedevamo in questo modo, da qualche buco, da qualche... Però, ripeto, lo sapevamo, si sapeva anche prima, tant'è vero che noi cercavamo di dare a loro quello che pensavamo che avrebbero avuto bisogno in Germania. E ne ho visti almeno tre spedizioni di sicuro, la quarta poi tornarono indietro a metà febbraio. E c'è un compagno di La Spezia che è uno di questi, si chiama Bottacini, che tornò indietro.
Il primo di febbraio.
Sì, il primo di febbraio, è già la metà di febbraio quasi.
No, di Bottacini è il primo, come Rossetti anche lui.
No,
la nonna è il 25 di febbraio. Che non è
partito.
Adesso è finita la cassetta.
È finita, è spento lì.
No,
ah. Siamo stati a dei mesi che ci davano da mangiare quella sbobba completamente senza sale, perché il sale poi mancava dappertutto, mancava anche alla popolazione. Io mi ricordo che quando mia mamma è riuscita nel parco a mandarmene un pacchetto, ce lo mangiavamo così come se fosse pane, ce lo siamo proprio mangiati così, io e le altre compagne.
Ti ricordi se c'erano molte compagne feltrine? Di feltre?
Sì, feltrine c'era un bel gruppo, anche di uomini, e queste erano le feltrine, le compagne che sono arrivate poco dopo di noi, credo. Sono arrivate forse verso la fine di novembre e la Linda ed erano evidentemente state segnalate all'organizzazione clandestina, perché dopo infatti con la Linda ci siamo conosciute
Ecco, ti ricordi degli eventi ben precisi all'interno del campo? Per esempio, non so, la notte di Natale, adesso io dico, oppure la notte dell'ultimo
Natale. Sì, cercavamo noi di ricordarla, ecco. No, bisogna dire che quel giorno di Natale ci hanno dato una sbobba un po' migliore del solito. C'era dentro qualche pezzetto di carne, di qualcosa, ed effettivamente era un po' migliore del solito. Erano talmente bravi che festeggiavano anche loro il Natale. Ma c'è qualcuno che ha scritto che hanno messo l'albero. Io non me lo ricordo l'albero. Dei poveri uomini che erano costretti a fare cappello giù e cappello su. E li tenevano lì delle mezz'ore, fin tanto che non si era, avevano realizzato una sincronia perfetta, si sentiva il rumore, cappello giù, cappello su. Questa me la ricordo, ed era un modo per umiliare la gente, perché bisogno c'era di fare una cosa del genere. Poi mi ricordo, però non ho trovato ancora qualcuno. Ma no, per esempio la compagna, la Serafina, senz'altro, perché eravamo lì insieme. Gli ultimi 15 giorni, credo, che è venuta la Croce Rossa. Ma questo lo dicono anche altri, no? Cosa sia venuta a fare nessuno l'ha mai capito. E allora hanno fatto la disinfestazione. Per cui noi donne ci hanno mandati tutti una notte nella lavanderia nude, ci hanno dato una coperta, che poi quella coperta lì non era stata sterilizzata, per cui era disinfettata. E io mi ricordo, quello mi ricordo molto bene, e siamo stati nella lavanderia per una notte, intanto che loro facevano la disinfestazione del blocco. Ed eravamo completamente nude con una coperta. E io mi ricordo che malgrado tutto io sono anche addormentata per terra. E invece gli altri non dormivano e mi punzecchiavano per svegliarmi. Perché?
La Scala di Torino parla di questo episodio.
E io però mi ricordo anche, non credo di, però non ho trovato ancora nessun compagno che me la confermi, che gli uomini però li hanno messi e li hanno schierati nel cortile e li hanno depilati dappertutto. Io però gliel'ho chiesto a Bottacini, per esempio, gliel'ho chiesto a qualcun altro, possibile che no, almeno che non li abbiano fatto a tutti. E io mi ricordo che noi passavamo e vedevamo questi uomini completamente nudi, e li depilavano dappertutto. Tutto questo perché dopo abbiamo saputo perché doveva arrivare la Croce Rossa, che tra l'altro nessuno di noi ha visto, ben pochi hanno visto, cosa abbiano fatto, dove siano andati, non lo so proprio.
Prima della Croce Rossa, nel campo, erano entrati altri personaggi?
Ma sì, a me, se io mi ricordo, no. No. E poi la Croce Rossa ormai era quasi la fine, eh?
No, ecco, io dico prima, per esempio, non so, il giorno di Pasqua del 45.
Ah, c'è qualcuno che dice che è venuto il vescovo. Io non... Forse perché io non ho voluto andare alla messa.
No, no, ecco, no, ma non ti ricordi di...
No, non me lo ricordo. Infatti io l'ho letto questo, ho cercato di pensarci, ma francamente non...
E anche di altre messe celebrate settimanalmente?
No, anche perché... No, 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 non credo che ci fossero, Non mi risulta. E poi forse io non sarei andata, questo è il fatto, E siccome il campo era piuttosto grande, magari...
Ma la voce però l'avresti sentita.
Sì, la voce l'avrei sentita.
Si cantava dentro nel campo.
Noi cercavamo di cantare, non solo, ma c'era la Rosetta, lei era stata molti anni in Francia in esilio col marito antifascista, no? E conosceva molte canzoni francesi e aveva una bella voce e ci cantava sempre Jacques André, ma voi non la conoscete, una bellissima canzone, Jacques André, le jours et la nuit, Jacques André, cioè tornerai, in italiano era tornerai, che allora si cantava anche in Italia.
Ma che era, tornerai...
Questa, tornerai da me, Jacques André, con altre parole, lei ce la cantava in francese, aveva, la Rosetta aveva una bella voce.
Rosetta?
Meloni. Tosoni. Meloni era il nome del marito, che è morto a Mauthausen, che era un compagno, un dirigente comunista di Verona, che faceva parte del CLN, che gli presero tutti. Lei si fermò a Bolzano, lui andò a Mauthausen e non è più tornato. Loro non avevano figli e lei è morta un 5-6 anni fa, era anche più anziana di noi. E poi cantavamo, sì, cantavamo.
Non ti ricordi se c'era una canzone del campo?
No, io no.
Non te la ricordi?
No.
E la famiglia Nulli, l'ha conosciuta o sentita nominare?
No, non mi ricordo, no.
Le sorelle Nulli?
Ma forse quelle, vagamente, però non no, quei nomi no, magari chissà, se fossero persone che vedo, magari me li potrei anche ricordarmeli, ecco, perché lì in realtà noi eravamo in tante, ma più o meno...
Marisa Scala, ce la ricordi?
La?
Marisa Scala.
No, 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 ma che, non me lo ricordo, e magari invece...
No.
È ancora viva?
Sì.
Ah, Marisa Scala, e può darsi che però vedendola...
Quando, a proposito della Croce Rossa eccetera, poi è arrivata la liberazione
il 30 aprile, cioè il 29, no, sera credo, notte, non so, i comandanti, le SS hanno tagliato la corda, se ne sono andati, no? Abbiamo scoperto che sono ancora vivi, no? Due recentemente, no?
Tito,
altro che, soprattutto il Hag. Sì, Tito e l'Hag, che era quello più, che era, lo vedevamo di più in giro per il campo, quello lì, quello era il più cattivo. Sono spariti, però noi avevamo anche saputo che si preparava qualcosa. Noi avevamo saputo il 27, credo, no, subito il giorno dopo, il 26, che Milano era stata liberata, quindi... È una cosa che quando la dico mi prende ancora la commozione di quello che abbiamo provato. E io allora lì ho detto una cosa veramente strana, che me la ricorderò per tutta la vita. Siccome io avevo fatto quel lavoro di distribuzione dell'unità, della stampa clandestina, che era molto importante, allora quando ho saputo della liberazione di Milano ho detto alla INA: ma pensa che adesso leggono l'unità sul tram. La mia reazione è stata questa. Era il massimo di libertà leggere l'unità, che era il giornale del mio partito, perché io ero comunista e sono comunista. Però comunque dicevo, il 30 mattina, noi, vabbè, ormai il campo era libero, forse anche il 29, qualcuno dice il 28, può darsi, non mi ricordo bene che se ne siano andati il 28. Prima di partire, voi lo sapete che hanno dato a tutti il nostro documento, che ce l'ho ancora, che siamo stati nel campo dal al, con precisione teutonica, che comunque ci è servito. Bisogna dire, è stato un documento che ci è anche servito, se era il caso di dimostrare quello che ci era capitato, perché dopo guerra ci sono state anche tante cose, le cose che si diceva, qualcuno ci guardava un po' stupefatto e allora si poteva rimanere lì e aspettare che o il Comitato di Liberazione oppure gli alleati che ormai erano oltre Trento mandassero dei camion a prelevarci, ma noi milanesi, suo figlio, i due compagni, marito e moglie di Genova, un altro compagno di Genova, la Serafina e la Giuseppina, abbiamo deciso di venire via a piedi. E abbiamo camminato 5 giorni, abbiamo fatto tutta la Val di Non, mi ricordo era il 1° maggio quando siamo venuti via, e ci siamo fatti tutta la scalata della Mendola, e nevicava, perché non volevamo rimanere un momento di più. Infatti abbiamo camminato, io mi sono preso una cartina, ho cercato di ricostruire, ma non è facile. Comunque ci fermavamo nelle cascine, allora c'erano ancora i contadini, che ci guardavano un po' sospettosi, perché poi eravamo anche abbastanza stracciati, eravamo anche abbastanza malmessi, però ci davano da mangiare qualcosa, qualche patata, ci lasciavano passare la notte nella stalla. Poi mi pare, arrivando quasi al Tonale, un po' prima, abbiamo cominciato a trovare i pullman che mandavano incontro ai deportati, anche quelli che arrivavano dalla Germania. E allora siamo arrivati a Ponte di Legno, poi a Lovere, sempre aiutati, rifocillati. A Lovere ci hanno messo su un treno e il 7 mattina siamo arrivati a Milano. I compagni sono proseguiti per Genova e noi, io sono arrivata, sono scesa dalla stazione. Mi sono sempre chiesta come ho fatto a pagare il biglietto, o che mi avessero dato qualche soldo i compagni di Lovere, perché sono salita sul 7, io abitavo vicino a Lambrate, e sono andata e sono tornata a casa. Ma abbiamo camminato 5 giorni. Io credo che solo noi abbiamo fatto una roba del genere, però anche il milanese, che era molto più anziano di noi, Carlo Milanese, quel compagno, che è morto a oltre 80 anni ed è sempre stato attivo nel Partito Comunista, un uomo straordinario proprio, molto, molto aperto, molto, molto tollerante, veramente un uomo straordinario con una storia antifascista. E lui è stato lui che ce l'ha proposto, di tornare.
Invece altra gente è partita con dei cani.
Beh, altri sono fermati a Bolzano e dopo hanno preso dei mezzi che c'erano a Bolzano. E ognuno avrà avuto un modo di tornare diverso. E poi forse se avessimo aspettato un paio di giorni sarebbero arrivati i pullman, i camion mandati dai comitati di liberazione lì della zona. Ma noi abbiamo voluto venire via subito. Volevamo allontanarci.
Fin quando tu sei rimasta nel campo, certi deportati sono partiti prima? Se ne sono andati prima?
Ma c'è stato qualche caso, che almeno che sia mia conoscenza. Per esempio c'era uno di Brescia, che mi ricordo che si chiamava Venturini, che 10 giorni prima della chiusura del campo è stato liberato. Non mi ricordo nemmeno bene perché cosa fosse, era un triangolo rosso anche lui. No, me lo ricordo perché evidentemente avevo modo di conoscerlo e di parlare, chissà, forse ci trovavamo fuori, non lo so, non mi ricordo bene, però questo mi ricordo, però di altri non saprei se altri sono stati liberati prima, ma non credo. Beh, la Montanelli è andata via prima, ma lei era un caso particolare, lei era lì come ostaggio quando lui è stato arrestato, almeno così si diceva, così si dice. Perché lui è stato in carcere a San Vittore, Montanelli, no? Lui l'ha detto anche più di una volta, era stato arrestato. Lui dice che addirittura doveva essere fucilato, non lo so. E lei quindi era lì come ostaggio. Lei non la facevano lavorare, però.
Ah, ecco.
Forse perché ha fatto la vice campo. E poi era tedesca, comunque, quindi aveva un trattamento, per quanto che era lì con noi.
La Cici invece è scappata anche lei?
Beh sì, siamo usciti tutti il giorno 30, chi il 30, chi il giorno dopo, perché ormai potevamo anche rimanere lì, ormai non eravamo anche liberi se volevamo aspettare un paio di giorni, e allora eravamo così in tanti, uno era tornato in un modo diverso, certo che come noi credo nessuno.
A piedi.
Avevamo ancora, si vede, delle forze, avevamo ancora qualche forza, perché eravamo giovani, quindi.
Ecco, i collegamenti con il Comitato di Liberazione Esterno, no? Che, voi sapevate che tipo di ordini si passavano? Cioè, non lo so, le formazioni, vi davano indicazioni delle formazioni? Oppure, non vi siete mai chiesti perché i partigiani esterni a Bolzano, no, al campo, non hanno mai fatto un'incursione, un'azione?
Allora no. Noi speravamo che ci bombardassero, perché tutti i giorni passavano i bombardieri che andavano soprattutto, andavano in Germania e poi bombardavano il Brennero, le linee ferroviarie. Noi speravamo che ci bombardassero, ma anche questo, vabbè, vabbè che dopo gli inglesi, dopo la guerra, hanno detto non potevano uccidere. Per noi poteva anche passare l'idea, perché comunque eravamo ancora in Italia. Ma l'avessero fatto sui campi di Germania, anche se moriva qualcuno per i bombardamenti. Vabbè che dopo avrebbero avuto il problema di dove andare, dove andare, dove scappare.
Ecco, quindi rispetto al Comitato di Liberazione di Bolzano, non ti ricordi?
No, io so che sapevo che c'era, ricevevamo le notizie soprattutto di informazione sull'andamento della guerra, compagni ce li passavano, perché questo ci dava anche entusiasmo, coraggio, insomma. E poi sapevamo che veniva, che aiutavano tutti, sapevamo che erano.
Ecco, come è avvenuta per esempio all'interno del campo la tessera del partito?
Ma è avvenuto che un giorno... Credo che sia stato Milanesi stesso a consegnarcela, che ci hanno detto, cioè questa, a tutti i comunisti diamo una tessera. Io la prima tessera del Partito Comunista l'ho avuta in campo di concentramento. Ed eravamo tutte, la Serafina ce l'ha ancora anche lei, l'ha conservata. Eravamo tutti contenti, che è un'azione abbastanza rischiosa, Anche perché ormai eravamo alla fine, rischiavamo proprio di...
Non è lui intervistato. Ma,
io devo dire una cosa, che l'ho sempre detta. Io naturalmente non è che quei 5 mesi siano stati allegri, poi privati della libertà, senza sapere, nelle mani dell'SS, che non sapevi bene mai che cosa sarebbe successo di lì l'ora dopo, non il giorno dopo. E poi comunque sempre sotto la paura, il rischio di essere picchiati, di essere mandati in cella per qualsiasi cosa che a loro non andava. Sono stati 5 mesi e mezzo, certo, non allegri. Anche se, almeno, io ne ho visti anche altri, essere lì per una motivazione di lotta. Noi avevamo fatto la resistenza, avevamo fatto i partigiani, eravamo antifascisti, questo, vabbè, sapevamo che noi eravamo lì mica perché eravamo dei ladri o dei malfattori, quindi c'era una specie di, c'era indubbiamente una differenza, e quindi questo ci dava anche un certo, non dico orgoglio, ma certo una nostra forza, ecco. Però insomma 5 mesi e mezzo non sono stati nemmeno corti, giorno dopo giorno, e quindi abbiamo anche sofferto non solo la fame, no, l'acqua noi l'avevamo, e quello che mancava, e poi la salute e tutto quanto. Certo che quando io sono tornata, che ho saputo dai quelli che tornavano dalla Germania quello che là era successo, io per un po' di tempo non ho avuto nemmeno il coraggio di dire che ero stata a Bolzano. Mi aveva talmente colpita, scioccata, che li ho visti macilenti, che raccontavano... Poi quando abbiamo cominciato a vedere... quello l'abbiamo visto qualche anno dopo, quando c'era la televisione. Comunque abbiamo cominciato a saperlo, certo che è stata una cosa... Anche per noi che eravamo stati comunque lì prigionieri, carcerati e deportati, abbiamo capito che noi ce la siamo salvata, rimanendo a Bolzano, abbiamo comunque salvato la vita. Poi le condizioni fisiche, vabbè, avevamo 20 anni, quindi, però ho detto, avevamo sempre la tosse. Adesso, riguardando le lettere che scrivevo a mia mamma, ho visto che gli chiedevo continuamente degli sciroppi per la tosse, e gli dicevo che avevamo sempre la tosse. E poi noi avevamo avuto il problema, noi donne, della scomparsa, non completa, magari a cicli del ciclo. E infatti ho una lettera dove dico a mia mamma di mandarmi un farmaco per questo. E gli dico, guarda però che non sono incinta, gli dico, non pensare che sono incinta. Dico, perché qui è una cosa, il ritardo nel ciclo, è una cosa che colpisce, che colpiva tutte le donne giovani. Io dopo la guerra ho avuto anche dei problemi di carattere ginecologico, così ho dovuto curarmi per una forma di infiammazione, eccetera, che non è escluso che sia stato per quel fatto, su cui si è poco indagato effettivamente, si è poco approfondito. Anche dei medici interpellati, ho letto da qualche parte, hanno detto che poteva essere, che poi è capitato anche a quelle in Germania, a quelle peggio di noi, poteva essere lo stress, la paura degli arresti, di quello che avevamo passato. Io sono stata picchiata quando mi hanno arrestata, stata duramente picchiata, non lo so, però era capitato a tutte, anche quelle che erano lì per ostaggio, vabbè, era sempre un arresto che subivano, quindi era sempre uno shock. Non lo so che invece mettessero qualche cosa nel cibo che ci davano, non lo so, però questo fatto riguardava tutte. E anche questo, forse non anche questo, che eravamo gonfie per un metabolismo, un ciclo tutto sconvolto dall'irregolarità del ciclo mensile, ecco, probabilmente. Tutte quante abbiamo avuto questo problema.
Per una donna, che cos'è stato il campo di concentramento?
Ecco, per una donna è stata una cosa, prima di tutto, diversa da quella degli uomini, prima di tutto. E certo più pesante, più brutta proprio, non solo perché le condizioni per noi erano più dure, non potevamo lavarci, non potevamo tenerci in ordine, vivere in mezzo ai pidocchi, ma poi anche tornando, a un uomo non avrebbero mai detto cosa hai fatto nel campo di concentramento, no? Non avrebbero mai avuto il sospetto di qualcos'altro. A una donna sì. A me personalmente non è capitato perché quando sono tornata c'era la mia famiglia, mi sono sposata, l'ambiente dei compagni e così via, quindi nessuno pensava che io avessi fatto chissà che cosa nel campo, però c'è stato anche questo aspetto, e magari le stesse famiglie che non erano state d'accordo con l'attività svolta magari da quella che aveva fatto la partigiana, da quella che aveva fatto qualche cosa e per questo motivo era stata arrestata, e che quindi le stesse famiglie chiedevano alle ragazze cosa hai fatto là? Quindi anche a un uomo non credo che nessuno abbia mai chiesto, quindi anche questo aspetto. E forse per questo che noi per un po' di anni, ancora più degli uomini, non abbiamo parlato, specialmente quelli che tornavano dalla Germania, specialmente quelle povere compagne, le poche sopravvissute. Io sono stata recentemente, alla fine di giugno, a Ravensbrück, che ero già stata un po' di anni fa, perché si è inaugurata la lapide, perché hanno fatto tutta una ricerca dell'ANED, e pare che sono state un migliaio le donne italiane, quasi tutte antifasciste e partigiane, passate o restate o passate da Ravensbrück. E lì hanno messo una lapide nuova con un maggior numero nel Memorial dell'Italia. E lì c'è un bellissimo lago, adesso poi è tutto ben tenuto, ridente come si usa dire. E lì c'è la cenere di 90.000 persone, in fondo a quel lago. 90.000 morirono lì a Ravensbrück, tutte donne e bambini, sì, anche qualche uomo, pochi però, e di ogni, non solo italiane, ma anche francesi, tedesche, cecoslovacche, russe, quindi anche, sai, quelle che tornavano dalla Germania, le compagne veramente, quelle donne.
Norina, secondo te è importante che i giovani conoscono queste storie?
Beh, io credo di sì. Purtroppo per molti anni, intanto è mancata la scuola. Io mi sono molto arrabbiata con le dichiarazioni di Violante quando è diventato presidente della Camera, perché proprio in quell'occasione lui ha detto una cosa che io ritengo sbagliata, anche se l'ha detto con altre intenzioni, però in realtà metteva tutti sullo stesso piano. E allora dopo mi hanno chiesto una mia opinione sul giornale dell'Associazione dei Perseguitati Politici Antifascisti, l'antifascista si chiama, e io naturalmente ho dato il mio parere, e poi ho proprio sottolineato che in realtà se c'è qualcuno a cui bisognerebbe qualche critica da fare è la scuola, che è mancata. È mancata la scuola. Però qui il discorso sarebbe lungo, perché noi che uscivamo dalla resistenza, che eravamo felici, contenti che fosse finita, che il giorno più bello della nostra vita, io l'ho detto una volta e ho constatato che poi l'hanno detto anche altri compagni, è stato il giorno della pace, però abbiamo vissuto degli alti e degli anni duri, che è tutto un altro ragionamento, la guerra fredda, la persecuzione contro i comunisti, quindi anche questo ha rallentato indubbiamente un certo... Non potevano certo insegnare nelle scuole la storia, a parte che poi c'è sempre qualcuno che dice che bisogna aspettare tanti anni prima di insegnare la storia contemporanea, vabbè. E però certo è mancata l'informazione giusta, per cui a volte ci dicono ma voi avete fatto i martiri, avete fatto dell'apologia, avete parlato solo degli aspetti belli della resistenza, invece ci sono state anche delle pagine, c'era la guerra però e non l'avevamo voluta noi, e la guerra è brutta, in guerra si ammazza e si è ammazzati, quindi e questo può anche essere vero, per quello che se fosse invece la scuola avesse dato un'informazione storica, scientifica, questo non sarebbe forse avvenuto, ammesso che sia anche avvenuto, che qualche volta, qualche 25 aprile è stato celebrato in modo retorico, questo è anche avvenuto, che mi ero un po' arrabbiata anch'io, però in realtà perché è mancata l'informazione a scuola. E quindi dopo, quando, per cui praticamente quasi due generazioni hanno saputo poco, e non è che adesso sappiano poi tanto di più, forse un po' di più sì. Noi dell'AMPI e anche dell'ANED andiamo, quando ci chiedono, nelle scuole, in questi incontri con i ragazzi, anche delle elementari, e in generale sono simpatici, ci ascoltano. Di solito questi incontri avvengono per l'interesse dell'insegnante, perché chi non ha questo interesse che se ne frega è difficile, perché noi non possiamo mica imporci, noi andiamo dove siamo richiesti, se ce lo chiedono andiamo, se no no, quindi è un lavoro un po' frammentario, così, qua e là, non certo su tutta la superficie scolastica, in modo anche più scientifico. Beh, noi raccontiamo la nostra esperienza, diciamo le nostre cose. Io faccio sempre la premessa di dire che io non sono lì a dirvi come sono stata brava, come sono stata, no, io in quel momento, in quella situazione mi sono sentita di fare così, di non restare estranea alle sorti del mio paese, e l'ho fatto, Adesso scopro che sono entrata nella storia, non io ma tutti quanti, ma se ce l'avessero detto noi 40 anni fa ci avremmo fatto una risata, ecco, però è storia, questo è vero.
Accennavi a Ravensbrück, lager femminile, no? Secondo te è importante che i giovani vadano a vedere questi luoghi della storia, i campi di concentramento?
Beh, io credo di sì, anche se è triste, c'è qualcuno che ha delle remore, portare i giovani a vedere cose così brutte, credo di sì, perché vedono che è vero, ecco. È vero, il protagonista ti racconta la storia, questo è già molto, perché dice io l'ho vissuta, non sono qui a raccontarvi storie, però vedere il posto mi pare che, insomma, è quello il punto, insomma, proprio di, da letto non so, dico, A volte si portano i monumenti patriottici, no? Si può, nelle ricorrenze così, e quello lì è un monumento, un pezzo di storia, e non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa, quasi di tutto il mondo, insomma. Che poi la Resistenza abbia avuto anche qualche pagina oscura, come si dice adesso, capirai, può anche essere. Però chi lo dice, io l'avrei voluto vedere in quel momento, eh? Cosa avrebbe fatto, magari. E poi, insomma... Noi eravamo volontari, nessuno ci aveva, dall'altra parte no invece. Dall'altra parte ricevevano la cartolina precetto e per paura magari andavano, insomma, e poi erano anche pagati.
Scusate, un'altra cosa, ritornando nel campo di concentramento, un atto di solidarietà.
Beh, ce n'erano molte di queste solidarietà. Io credo che è stato un momento di grande solidarietà, non solo, ma anche nella resistenza, anche nella lotta. Ma anche lì, io ricevevo i miei pacchi ed ero quasi l'unica del nostro gruppo e subito lo distribuivamo fra tutti. Avrei potuto anche magari mangiarmela solo io. E poi appunto l'aiuto ai compagni che partivano, quelli che andavano in Germania, che sapevamo che andavano a stare peggio di noi, anche se non in quel modo. E quindi c'era la solidarietà, c'era senz'altro. Direi che era anche un fatto che ci permetteva di vivere, di affrontare la situazione, la solidarietà, perché non ti sentivi sola, perché sapevi che tu aiutavi un compagno, però magari saresti stato aiutato anche a questo fatto. È stato un momento indubbiamente di solidarietà, sì. Mi pare che anche in Germania, sia pure nelle condizioni peggiori da quello che ho letto, nei campi di sterminio, almeno la Rolfi racconta... di questi episodi, di... certo, poi, vabbè, poi potevi trovare anche quello che pensava solo a se stesso, l'egoista, in mezzo a migliaia di persone, cioè, non è questo il punto, però in realtà, e la solidarietà, secondo me, partiva soprattutto da quelli che erano deportati perché avevano fatto la resistenza, avevano fatto comunque la lotta, sia pure in tanti modi.
A proposito di lotta, per esempio, voi qui a Milano, no, nella tua formazione di gappista, eccetera, in quanti eravate come...
Ah, militanti? Guarda, nella brigata c'erano dei momenti che si poteva anche essere in 40 o 50, non di più, Pesce l'ha anche scritto nei suoi libri. Qualche...
40-50.
Qualche volta...
Ma... eravate armati?
Beh, le armi c'erano abbastanza. Per fare quello che dovevamo fare c'erano. Poi le armi, sai, si riducevano all'esplosivo per fare gli atti di sabotaggio. E alle rivoltelle, non potevi portare altro, nemmeno lo stand, anche se non era troppo lungo, no? Perché in città non potevi assolutamente, si riducevano a quello. Però in generale al massimo eravamo una ventina. La media. E sai, era una lotta che parecchi sono passati nella brigata GAP, ma sono durati anche poco. Poi, però si capiva che se non si sentivano di affrontare quella lotta, non venivano certo perseguitati, venivano, si diceva, vai in montagna. E fra l'altro parecchi si sono comportati proprio coraggiosamente, sono morti in montagna.
Il tuo nome di battaglia?
Sandra.
Chi te l'ha dato?
Io, mi piaceva. Sai, poi anche questo fatto, le donne...
spedisco su il video della Lidia.
Davvero? Accidenti, è morta giovane, accidenti.
No, è suonato il funerale. Lidia.
Aveva 70 anni,
Povera.
Veramente,
Lidia,
Sì, sì, proprio.
È stata giù da noi.
Ah, sì.
Mi dice i nomi di quelle persone che ha nominato... che erano con lei nel lager, perché non tutti li conosco.
Dunque, quelli che erano le compagne con cui eravamo praticamente più... Dunque, prima di tutto la Casati Serafina,
che abita a Milano.
Che abita a Milano, qui in Francesco Sforza, è ancora viva.
Ina si chiama.
Ina era... sì, lei l'ha mandato il... il questionario l'ha mandato, perché mi ricordo che io gli avevo telefonato, anzi io gli avevo procurato il numero della sua cella da San Vittore, che mi aveva dato Pirola, Poi c'è questa compagna però di cui abbiamo perso le tracce quasi subito dopo la guerra, Ruga Giuseppina, che era di un paese vicino a Omegna, un paese noto, accidenti, comunque era di quella zona, lei abitava lì, e poi c'era la Yolanda, Chirelli era il nome di lui, ma guardando l'elenco io ce li ho segnati, magari potrei mandarglieli dopo, fare una nota.
Volentieri, perché alle persone a cui non ho mandato il questionario...
Comunque è morta, questi sono morti, questi due compagni di Genova, marito e moglie, sono morti, fra diversi anni, fra l'altro. Poi di Vigo...
Milanesi
è morto anche il figlio, fra l'altro. Lui è morto che aveva 81-82 anni e sono già forse un 10 anni che è morto. Invece il figlio Delio è morto 2-3 anni fa, che oltretutto era abbastanza, aveva la mia età, è del 23 anche lui. E l'hanno trovato in casa morto, viveva da solo, Delio. Poi altri, che c'è il compagno di Monza, come si chiama? Conosco Ronchi. No, forse Ronchi è lei, che è la compagna dell'Ampi. E lui, è stato bolzano anche lui, ma potrei chiederglielo, è ancora vivo. Anche lui è stato a Bolzano, che lo vedo alle riunioni dell'ANED. Comunque l'ANED devono avere l'elenco,
Sì, sì, ma non è aggiornatissimo,
non
è completo.
Ah, sì? Ah.
Almeno sia quello che ho visto io.
Può darsi.
Sì, c'è. Anche di Villa Santa.
Là c'era anche la, che è morta anche lei, la moglie di Scappini, la Chiarini, Scappini è stato un dirigente comunista, è morto non tanti anni fa, dopo è morta lei, che lei ha scritto anche un libro, La storia di Clara. Ecco, poi con lei c'era quella compagna che allora era giovane, che era di Genova, che però dopo ci siamo persi di vista, Molteni Angela.
Ah, la Moltini.
Moltini, c'è ancora? Ah, che lei erano scappate, erano riuscite a scappare da Bolzano, nel mese di marzo mi pare. Che tra l'altro poi mi hanno detto che stavano organizzando anche per far scappare me, poi dopo loro sono scappate e si è creato un clima che io però non lo sapevo, non lo sapevo ormai, però ormai se si avviava la fine, vabbè, anche sai. Si chiama, lei si chiama Ronchi, la conosco come Ronchi, ma lui forse Ronchi è il nome di questa della moglie, della compagna. Però lui è vivo.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione.